File 16. Pagina 63. Capitolo 12. In galleria a Markirk, Sainte-Marie-aux-Mines. Dopo un mese di permanenza ad Allach, partimmo verso una nuova destinazione. Nel nuovo transport con me non c'erano né mio padre, né Santo, né Pierre. Partivo per la prima volta con la prospettiva di trovarmi completamente solo. Mio padre, nel salutarmi con un sorriso che mi parve di buon auspicio, sebbene sapessi lo sforzo che gli costava, aveva rivolto un accorato appello ad un certo Giordano Blason, di Ronchi dei Legionari, affinché mi aiutasse, per quanto gli fosse possibile. Seppur fosse comprensibile il dolore per il distacco, avevo ben capito che bisognava staccarsi dai sentimenti che potevano recare sofferenza. Per evitare il senso di colpa, se colpa si può chiamare, dovuta alla repressione degli affetti, dovevo rifuggire sentimentalmente da tutto ciò che apparteneva al mondo esterno e a cui ero ancora tenacemente aggrappato. Se questi legami mi rendevano la vita del campo più penosa, non meno penoso era lo sforzo di negarli, di reprimerli, di eliminarli. Occorreva dunque, semplicemente, annullare ogni sentimento, anzi, ogni sua possibilità di esistenza, né averne né non averne. Tutto bisognava rivolgere alla pura e nuda sopravvivenza. La mattina del 20 luglio ci accingemmo a partire dalla stazione di Allach. La massa che quel convoglio doveva trasportare era composta da oltre 1000 detenuti, fra cui polacchi, jugoslavi, greci, cecoslovacchi, spagnoli, olandesi, da un gruppo numeroso di italiani e una consistente rappresentanza di russi. Francesi non ne vidi e probabilmente non ce n'erano. Anche se noi non sapevamo ancora di essere diretti verso la Francia, i nazisti pensarono che l'aria di casa facesse venire loro idea di fuga e così non ne inclusero nel transport. La destinazione era, come già detto, sconosciuta, ma mai avremmo potuto immaginare il viaggio lunghissimo che durò 2 giorni e 2 notti e che ci portò da Allach in Baviera a Markirk, un sottocampo di Natzweiler che si trovava nell'Alsazia, sui Vosgi. Comunque qualcuno sospettò della notevole distanza del trasferimento dalla razione che ci dettero al momento della partenza, 3/4 di filone di pane scuro a testa, che significava la quantità di cibo di 4 giorni, e 4 cubetti di margarina di circa 18 grammi l'uno. Molti mangiarono subito la loro razione, sia per la fame, sia temendo, come al solito, di vedersela rubare da qualcuno. Ma più della fame tememmo, data la stagione estiva, la sete, al punto che per un giorno lunghissimo ci vedemmo spinti a rubare goccia a goccia la fitta pioggia che filtrava tra le fessure del vagone. Alla fine, dopo giornate massacranti, arrivammo a Markirk. Il paese, posto sulle alture dei Vosgi, prima della guerra si chiamava Sainte-Marie-aux-Mines, Santa Maria delle Miniere, e dopo l'occupazione e la relativa annessione nazista venne ribattezzato con il nome tedesco. La popolazione del luogo parlava il francese ed il tedesco, prevalentemente il primo. Fummo immediatamente alloggiati nella periferia della cittadina in un vasto fabbricato ex cartiera. Appena giunti, ci gettarono subito, nudi, in una vasca quadrata lunga circa 8 metri, che ai suoi tempi era servita per tenere in ammollo legno da cellulosa. L'acqua appariva molto alta, ed io cercai in tutti i modi, divincolandomi, di evitare il bagno, giacché non sapevo nuotare. Ma, assieme ad altri, venni scaraventato nella vasca brutalmente. Mi ritrovai improvvisamente in acqua. Annaspavo nell'acqua gelida, mi giravo, andavo sotto, cercando di tirarmi su in un caos incredibile, in mezzo alle grida e allo sguazzare di oltre una quarantina di individui, bevendo l'acqua marcia e puzzolente che chissà quanti altri bagni aveva dovuto accogliere. Grazie a Dio, con l'aiuto di qualcuno, riuscii finalmente a venirne fuori. Sull'impiantito del fabbricato, in cui fummo buttati senza paglia né alcunché, passammo la notte in compagnia dei nostri inseparabili pidocchi. Nelle ore notturne, ogni tanto, un urlo rompeva il silenzio del nostro pesante sonno. Nulla di cui preoccuparsi. Qualche grosso topo, affamato forse più di noi, trovava di suo grandimento qualche piede, qualche orecchio. Come sperimentò, tra gli altri, l'amico Armando Fedele, di Corno di Rosazzo. Il letto non fu provvisorio. Per gli addetti ai lavori a Markir, quella divenne la cameretta ufficiale. Il lavoro che dovevamo svolgere non era sostanzialmente diverso da quello che si faceva ad Allach. Si trattava sempre di attendere al macchinario per la lavorazione dei pezzi grezzi per motore di aereo. Per raggiungere il posto di lavoro dovevamo quotidianamente attraversare il paese. Solitamente ci disponevano su due colonne, sperando di trovare lungo la strada qualche mozzicone o magari qualche sigaretta intera che qualcuno del posto volutamente lasciava cadere. Si può ben capire come fosse accanita la caccia a quel tesoro. Per i fumatori, a causa delle lunghe privazioni che avevano dovuto subire, rappresentava una manna. Per me, e per tanti come me, rappresentava invece preziosa merce di scambio, spesso con pane, talvolta con la razione di brodaglia. In genere gli abitanti evitavano di incontrarci, e qualora questo avveniva, alla nostra vista giravano il capo. Non rappresentavamo solo un terribile mistero da svelare il più possibile, ma eravamo anche fisicamente dei veri e propri orrori ambulanti. Di questi attraversamenti di Saint-Marie aux Mines ricordo con lucida memoria un particolare, una finestra, da cui ogni giorno spuntava una mano misteriosa che gettava in modo furtivo nel mezzo delle nostre file un pacco con del pane. Ogni volta scoppiava un parapiglia violento per accapparsi quell'involucro, quella manna caduta del cielo, e i nostri sorveglianti, gli SS, pur reagendo per riserrare le file e riportare cadenza e ritmo, non si accorsero di ciò che stava accadendo. Un giorno però, e per tutti i giorni che seguirono, il pacco non ci fu. Evidentemente la bontà, la grande umanità di quella mano ignota era stata premiata quasi certamente con la morte. Dopo l'attraversamento del paese, per giungere ai posti di lavoro, dovevamo percorrere con un piccolo treno una galleria di 5-6 chilometri in lieve pendenza verso occidente. Il tunnel, smaltato solo sulle pareti, trasudava di umidità e ci dava sempre la sensazione che fuori stesse piovendo. Alla produzione bellica, oltre alle nostre squadre, operavano anche quelle numerose di prigionieri di guerra russi. Della mia squadra facevano parte Candotto, Blason, Tardivo, Bruno Tomasin, Virginio Zamar, Zonta, quest'ultimo aveva solo 15 anni, tutti da ronchi dei legionari, ed inoltre i cugini Carletto e Romolo Fedele di Corni di Rosazzo, ed altri ancora. Il nostro capò era un alto attesino, sul cui petto figurava il triangolo verde dei criminali, alto, robusto, dalla faccia paonazza e volgare, dallo sguardo carico di malvagità e di violenza irrepressa. Si diceva che egli fosse un ergastolano, condannato dal tribunale di Bolzano per aver ucciso durante una rapina. Era già questa una ragione del suo profondo odio per gli italiani. A tutti dava a credere di essere cittadino tedesco, ma la cantilena e il tipico accento tirolese lo tradivano. Il suo sadismo, la sua ferocia erano senza pari. Ogni pretesto, e se non c'era lo inventava, gli forniva l'occasione per scatenare tutti i suoi bestiali istinti. Un giorno, scendendo in galleria a bordo dei carrelli, il compagno Candotto, per il vento, perse il berretto e cercò di ripararsi con della cartaccia da quella coltre di umidità. Alla fermata, il capoalto tesino, avendolo notato senza il suo Mützen, gli prese la gammella che teneva appesa con un fil di ferro sul retro dei pantaloni e incominciò a sbattergliela con furia selvaggia sulla testa. Alla scena, un gruppo di prigionieri di guerra russi, non sopportando tale crudeltà, gli fermarono il braccio e gli strapparono dalle mani la gammella, salvando così Candotto da sicura fine. La vigilanza nel lager si era fatta più stretta per la presenza nella zona di agguerrite formazioni partigiane. I capò erano più numerosi che mai ed incarnavano gli esseri più ignobili e spregevoli che si potesse immaginare. I nazisti erano seriamente preoccupati per il pericolo di una ribellione di massa, e ciò li rendeva nervosi e di conseguenza ancora più violenti, creando così fra di noi uno stato di terrore. A causa di questi attacchi improvvisi portati dai Maquisards all'ingresso della galleria sul versante francese, gli SS sembravano colpiti da una smania e da una eccitazione in loro innaturale. Potevo vedere ogni sera il trenino trasportare militari feriti. I tedeschi riuscirono a catturarne qualcuno. Una volta, infatti, notai su di un vagone e attorniati dalle SS alcuni partigiani, fra cui una giovane donna, catturate in uno scontro a fuoco, come potevo capire da alcuni bendaggi provvisori intrisi di sangue. Nel vederli scomparire in fondo alla galleria verso la sommaria fucilazione, pensai che, per lo meno, loro avevano avuto la loro occasione, un fucile con cui sparare, difendersi e uccidere prima di essere catturati ed uccisi, mentre per noi, per me, non c'era altro che la avvilente attesa di una morte senza alcun sussulto, senza nessuna possibilità o speranza. Dopo qualche settimana abbandonammo la ex cartiera per occupare il posto lasciato da alcuni detenuti avviati ormai ai forni crematori in un campo abbastanza classico, con i suoi reticolati, le sue torrette, le sue baracche, le sue ombre, il suo grigiore. Alle solite caratteristiche di un lager si aggiungeva la novità delle forche che spiccavano alte e nere al centro del campo. Le malridotte baracche in cemento in cui alloggiavamo, larghe e basse, durante le giornate di pioggia si trasformavano in un autentico colino. All'umidità e all'acqua della galleria si aggiungevano così anche quelle del blocco, così che eravamo costantemente inzuppati fino alle ossa. Il pigiama a righe grigio-blu che indossavamo sin dalla nostra partenza da Dachau si era ormai ridotto in un lurido straccio, tenuto assieme in più parti da pezzi di filo di ferro, e che ora neanche il calore del nostro povero corpo, distrutto, riusciva più ad asciugare. L'ambiente, il cibo scarso, carenze di sostanze proteiche e grasse, la fatica, i maltrattamenti, le malattie creavano vuoti paurosi fra i detenuti. Molti compagni di ronchi dei paesi della vallata del Natisone, di Trieste, dell'Istria, volti noti o meno noti, morirono in questi primi 2 mesi. E fra questi il Bruno Tomasin, che conoscevo molto bene perché, come già detto, operava nella nostra stessa squadra. Questi morì in galleria mentre scendeva col carrello assieme a dei compaesani, Tardivo e Zamar, ed altri prigionieri. Non si avvidero, se non tardivamente, che il loro vagone andava a cozzare contro il treno che correva in direzione opposta. Lo scontro avvenne in modo violento, e a terra, orribilmente maciullati, rimasero 2 cecoslovacchi. Il Tardivo, provvidenzialmente gettato a terra un attimo prima dell'impatto dallo Zamar, se lo cavò con qualche ammaccatura, mentre il Tommasin ebbe entrambe gli arti orrendamente spezzati. Lo portarono al Revier, ma morì di lì a qualche giorno dopo un'atroce agonia. Il fratello Nerino, 16enne, venne a conoscenza della disgrazia solo qualche tempo dopo, perché era occupato in un diverso turno di lavoro. Alla notizia non versò una sola lacrima. Pagina 66.